Ecco carissimi, allora siamo qui in questa quarta domenica del tempo ordinario e abbiamo un Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che piangono perché saranno consolati. Beati i miti perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia perché saranno saziati. Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Sentite che beatitudine qua. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli, parola di Dio. Ma chi le vuole queste beatitudini? Sentite, io ho fatto una lettura di questa pagina che forse è tutto diverso da quella che avete sentito fino adesso, ma ognuno deve dire quello che pensa. Io mi viene da dire, poveri noi, dopo aver letto una pagina così, alzi la mano chi si augura una sola di queste beatitudini, essere perseguitati, essere poveri. Tutti rifuggono da queste beatitudini, chiamiamole beatitudini tra virgolette, e io non ho mai capito l'esultanza, l'esclamazione entusiasta che definisce questa pagina la più bella e magnifica del Vangelo. Io la definisco la pagina più difficile, ma persecuzioni, pianto, tribolazioni. E via di questo passo. Siamo ancora all'inizio dell'anno. Se uno vi dicesse: ti auguro che ti perseguitino, che ti affliggano, che tu pianga, che tu debba versare tante lacrime e altre, direi tra virgolette, beatitudini, perché e altre beatitudini del genere, cosa direste? Perché dovete sapere che la parola beato in greco vuol dire felice, ma anche in francese. In francese beato si dice bienheureux. Ora, bienheureux vuol dire addirittura super felice. Quindi, insomma, se si cercano cose che rendono felici, non si cercano persecuzioni, tradimenti, lacrime, eccetera. Siete felici quando vi perseguitano, vi affliggono, parlano male di voi? E siccome io questa pagina l'ho sempre trovata difficilissima da vivere, non da leggere, e gli altri la trovano bellissima, mi sono detta: ma io sono completamente diversa da tutti gli altri allora, ma sarò l'unica a pensarla così? E poi mi sono molto consolata quando ho letto che anche il cardinal Bifi la pensava così, e anche altri, anzi, il cardinal Bifi diceva che ci siamo talmente abituati al testo che ha perso tutto il suo mordente, diciamo bellissimo senza neanche leggere quello che c'è scritto. E addirittura Don Machietta lo chiama addirittura il discorso scandaloso, ma va contro la mentalità dominante. Ma chi cerca di essere afflitto, di essere povero, di essere perseguitato, di essere maltrattato? Chi ricerca queste cose per essere felice? Perché beati, quindi felici se vi capitano. E allora come districarsi? Come districarsi? Beatitudini sì o beatitudini no? Allora vi dico la soluzione che ho trovato io. E ognuno può trovarne una diversa, eh? Io la penso così. Non è che dobbiamo andarci a cercare queste beatitudini, queste felicità, tra virgolette, eh? Queste persecuzioni. Sarà la stessa vita, che è più una valle di lacrime che altro, a presentarcele prima o poi. Altrimenti Allora, quando arriveranno, ecco che dovremo mettere in pratica questa pagina, cioè sentirci beati e non abbandonati da Dio, perché ci capiteranno quelle cose. Anzi, il segreto per viverle bene, perché a volte sono vere e proprie tegole in testa, sarà viverle con Cristo e in Lui, che è la massima beatitudine. Ecco, io direi che la massima beatitudine non sono queste cose che ci capitano, ma è sapere che Lui è con noi quando ci capitano queste tegole in testa. Allora, queste beatitudini sono 8, 9 con la persecuzione, vorrei parlarvene di tre, quelle che io preferisco, la prima, la terza e la sesta. Beati i poveri in spirito, beati i puri di cuore, beati gli afflitti perché saranno consolati. Oltretutto, se avete notato, la ricompensa è sempre al futuro. Finché si ha la beatitudine, non si ha la ricompensa. Saranno consolati. Ce n'è una sola che ha la ricompensa al presente. Una sola. È la prima. La prima è beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli, è al presente. Quindi qui, contrariamente alle altre, la ricompensa non è al futuro, ma al presente. Qui non si dice beati perché saranno consolati, saziati, troveranno giustizia, eccetera. Ma beati perché di essi è il regno dei cieli, subito. E notate che sono i poveri, non si era mai visto dei poveri che avessero addirittura un regno. E che regno! E ce l'hanno subito. Qui c'è proprio tutto subito. Ma allora dobbiamo chiederci, ma chi sono i poveri in spirito? Sono quelli che contano totalmente su Dio e non mettono la loro fiducia in loro stessi, o nelle cose materiali. Non vogliono realizzare un loro progetto, ma vogliono aderire al progetto che Dio ha su di loro. Non mettono la loro pace in Dio, la loro gioia in Dio. Cerca la tua gioia nel Signore. Ecco perché hanno subito il regno dei cieli, perché il loro punto d'appoggio non è la terra, ma il cielo. E nella misura in cui fanno la volontà di Dio, Dio stesso fa la loro volontà. Ecco la prima beatitudine. L'altra, beati gli afflitti perché saranno consolati. Vi cito una meditazione molto interessante di Padre Serafino Tognetti, che parlava a Radio Mater un po' di tempo fa. Allora, chi ci consola sappiamo chi è, è anche il suo nome proprio. Chi è il Consolatore? È lo Spirito Santo, che lo Spirito Santo dà tanti di quei doni, migliaia di doni, 7.000 doni, tra cui la consolazione. Sono 7 i doni dello Spirito Santo, ma li possiamo moltiplicare, farne 7.000, perché lui è infinito, quindi per lui 7 non è solo 7, è 7.000. Per lo Spirito Santo 7 significa 7.000. Non l'avete mai sentito, lo sentite per la prima volta adesso, ma è bene saperlo. Allora, siete turbati, afflitti, spaventati e non sapete dove trovare consolazione. E non c'è nessuno, e non c'è, come dice il Salmo, nessuno ha cura di me, Signore, guarda. Ma perché non ci voltiamo dalla parte giusta. La consolazione viene da dentro, non da fuori. Lo Spirito Santo con i suoi 7.000 doni è dentro, non è fuori. Allora, quando siamo afflitti, spaventati, andiamo a cercare lo Spirito Santo, il rimarginatore delle ferite. Signore, il Signore ha detto: devo andarmene perché devo mandarvi un consolatore, e quello sarà con voi per sempre. Non cercate la consolazione a intermittenza che viene da fuori viene solo a intermittenza, se la trovate poi, non è mica sicuro che la troviate. E poi anche il Signore, quando diceva a Pietro, non temere, io sono con te, io sono con voi. E Pietro, quando l'ha visto sul lago, credeva che fosse un fantasma. Ma anche noi lo prendiamo per un fantasma, come se non fosse vivo e vero in noi. E il Signore gli ha detto, ma sta zitto Pietro, che io ci sono, sono vivo e vero, altro che fantasma. E quindi per vincere il turbamento, la paura dovuta al fatto di essere in questo mondo avvolto nel male, invece di dire, guardando alle proprie capacità di reagire, io speriamo che me la cavo, ma no, tu hai un consolatore dentro di te, vai a cercare lui, e quindi dobbiamo, è l'augurio che vi ho fatto all'inizio di quest'anno, dobbiamo sviluppare questa intimità col Signore, vivere di più alla presenza del Signore, e il Signore è dentro, come diceva Padre Serafino citando Don Barsotti, diceva, aveva fondato una comunità, no? E diceva ai fratelli, quando mi venite a trovare che bello, ma quando ve ne andate che meraviglia, perché allora arriva la consolazione dello Spirito Santo. Ed è quella che dobbiamo cercare, c'è chi la va a cercare, che so io, dallo psicologo, venderà una barca di soldi, vada dentro di sé, non spende niente, non ha neanche bisogno di muoversi da casa e trova la meraviglia, è la vera meraviglia, e quella è la vera meraviglia, quindi cerchiamo prima di tutto l'amicizia col Signore, soprattutto quando abbiamo bisogno di consolazione. Bisogna essere in Dio per essere consolati. Siamo dei mendicanti che tendono la mano al Signore. E il secondo punto da prendere in considerazione è che quando siamo afflitti c'è una causa, c'è un problema, ci sarà una malattia, ci sarà un'incomprensione, ci sarà chissà che cosa. Allora se dobbiamo consolare, perché dobbiamo anche essere noi consolatori di altri che hanno bisogno di consolazione, non diciamo all'altro, quando qualcuno ci confida una sua prova, insomma, una sua, ci sono due o tre cose assolutamente da non dire, non ditele mai. Uno, non la sopporto, quella non la sopporto. Uno vi dice che è un problema, è afflitto, e voi gli dici, chi sta peggio di te? Ah, questa è una crudeltà. Perché quello non si sente assolutamente capito. E poi non è una soluzione dire c'è chi sta peggio di te. Bisogna dirgli che ha un consolatore dentro di lui. Guarda che il consolatore ce l'hai in te. E dimostrare di capire il suo problema, perché dicendoci chi sta peggio di te, oppure anche a noi stessi, non ditevi mai, ma c'è chi sta peggio di me. Ma così voi non cercate per niente il consolatore, voi cercate una soluzione vostra, non fate intervenire Dio, ma dite, ma il Signore mi viene in aiuto, Non serve a niente dirci chi sta peggio di me, non cambia la situazione. Quindi bisogna essere partecipi al dolore di chi è nella prova. Oppure l'altro sbaglio è questo: uno è chi sta peggio di te, l'altro è no, ma vedrai che ne uscirai, ma non è niente. Ecco, così non entriamo nel suo problema, lo bypassiamo, lo minimizziamo, mentre per lui è importante, è grande il problema. Bisogna caricarsi del suo problema e dirgli dove sta la vera consolazione. Perché a volte basta che il male possa essere condiviso con qualcuno che già è dimezzato, ma deve essere anche capito, questo qualcuno deve anche capire, non sbarazzarsene dicendoci chi sta peggio di te, oppure ma sì, vedrai che troverai una soluzione e poi girare l'angolo. No. E lo dice anche il Salmo dice: ho cercato consolatori ma non ne ho trovati. E quindi per consolare gli afflitti bisogna ascoltare il loro lamento, essere ascoltatori prima di dare soluzioni. Ecco, allora dobbiamo evitare questi due errori che vi ho detto. La terza consolazione che ci viene, ed è un dono dello Spirito Santo, è un frutto dello Spirito Santo, quando sarete afflitti sarete consolati, è un frutto dello Spirito Santo, è la gioia. Ma quale gioia? Lo dice Giovanni nel capitolo 15: la mia gioia sia in voi, la gioia del Signore. Lo dice lui. Per dare gioia bisogna averla, ma bisogna avere quella giusta, quella del Signore, quella che parte dalla comunione trinitaria. Quindi saperci amati, ecco, vi ribadisco quello che vi ripeto continuamente: chiedete rivelazione dell'amore del Padre, così vi sentirete amati e potrete dare la gioia che procede da questo sentirsi amati, e questa gioia nessuno ve la potrà togliere, né l'urto, né malattia, né lamento, né niente. E non si produce con gli sforzi, si riceve quella gioia che è nel Signore, si va a cercare dentro anche quella, è un frutto dello Spirito Santo. Essere nella pienezza della gioia è già essere un po' nella vita eterna. Se sento fluire la pienezza della vita eterna, ecco, questo sì che non, come dire, la gioia non si esaurirebbe più. Quindi la consolazione dello Spirito Santo ci fa anche sopportare. Abbiamo tante cose da sopportare. La prima cosa da sopportare è la vita, che ce ne combina di tutti i colori. Poi con gli anni che passano ce ne combina di tutti i colori. Qui Don Serafino Tognetti diceva addirittura: sta vita che non finisce mai. È vero, ci sono persone che arrivano a 90-95 anni con tribolazioni di non finire, e la morte non viene mai. Sono salsi di anni, salsi di dolori, salsi e la morte non viene mai. E quindi dobbiamo sopportare, dobbiamo ricorrere allo Spirito Santo per poter sopportare quello che è difficile da sopportare: la vita con i suoi pesi, le persone moleste. A volte scappa la pazienza scappa velocissima, eh? C'è niente di più veloce che la pazienza, non riesce ad afferrarla, è scappata, mi è scappata, ma non lasciarla scappare, mettergli un guinzaglio, no? E per sopportare bisogna avere pazienza, sopportare la vita, sopportare i pesi, sopportare e sopportare le persone moleste, come diceva Serafino. A volte si vorrebbe gettare quintali di insetticida sulla persona molesta, mentre invece devi avere quintali di pazienza. Impara a patire e a compatire. Sopportare vuol dire portare sopra, portare su di sé. E quindi bisogna, per avere questa pazienza, bisogna avere lo spirito del contadino che aspetta, aspetta, semina e poi non va continuamente a tirar fuori la piantina per vedere, perché se no sarebbe finita. Deve aspettare che il seme esca lui dalla terra. Poi deve aspettare pazientemente la pioggia e il sole che facciano germinare, e quindi ci vuole tempo, ci vuole tempo, ci vuole tempo. E poi se il tempo non è propizio, le cose non germogliano, insomma, ci sono le traversie fanno parte della vita. E cosa fare in quei momenti lì? Parlare con l'ospite interiore. Abbiamo un antivirus per eccellenza dentro di noi, cosa andiamo a cercarli fuori? Ce l'abbiamo dentro, e quello ci aumenta le difese da dentro, le difese immunitarie da dentro. Quindi chiediamo questa pazienza e chiediamo il dono dello Spirito Santo, che ci consolerà quando siamo afflitti. Ma lo spirito va invocato, va supplicato. Vi ho detto una volta che come fare quando il cielo sembra chiuso, non si sente la presenza del Signore, no, sembra che sia sparito, va a sapere dov'è, credo che c'è, ma chissà dov'è, non so dove sia. Allora noi dobbiamo far salire qualcosa, come dal terreno sale il vapore acqueo che poi ridiscende in pioggia, ma prima deve salire. Allora noi dobbiamo far salire la nostra preghiera, la nostra adorazione, e si produrrà quel vapore acqueo dello Spirito Santo che poi scenderà su di noi, e allora sentiremo la sua presenza. Allora, quindi il dono dello Spirito Santo va invocato, va supplicato. Ne sentivo uno che dice che per far scendere lo Spirito Santo, per sentire la presenza dello Spirito Santo, ma prega anche un'ora e mezza. Lo Spirito arriva da lontano, ci mette tempo per arrivare. Non dobbiamo pensare che tac, subito lo chiedo ed è lì. Io devo perseverare, avere pazienza. Quindi noi chiediamo il dono dello Spirito Santo e aspettiamolo e mettiamo in pratica, facciamo intervenire la Signora Pazienza, che dobbiamo diventare dei campioni di pazienza, dobbiamo fare le Olimpiadi dei pazientatori, campioni mondiali di pazienza. Dobbiamo pregare, chiedere, bussare e poi otterremo. E non pensiamo di essere forti da soli, ma gettiamo in Lui, nel Signore, la nostra preoccupazione, il nostro affanno. Quindi questa era la beatitudine: se siete afflitti, beati gli afflitti perché saranno consolati. L'altra che è stupenda, fantastica, io mi dicessero, mi proponessero qualsiasi cosa, non mi interesserebbe niente, direi datemi quella beatitudine, la purezza di cuore. Beati puri di cuore, perché vedranno Dio. Ecco, questo significa quel che vi dico sempre, che il nostro cuore, la nostra anima deve essere un vetro e non uno specchio, se no ci rimiriamo continuamente noi. La purezza di cuore ci rende vetro trasparente e vediamo Dio. Se siamo vetro trasparente, vediamo Dio. Il cuore puro è un cuore che ha ritrovato la sanità originaria della sua natura, è diventato un puro cristallo in cui Dio. Sapete, quando la nostra anima è vetro e non specchio, quando è specchio ci specchiamo noi, ma quando è vetro, sapete chi è che si specchia? È Dio che si specchia in noi. E ci attraversa e ci come diceva non so più chi, noi diventiamo splendore irradiato. Dio si specchia in noi e noi irradiamo addirittura la sua luce, la sua purezza infinita. Ma nessun bene al mondo è più prezioso di questa purezza che attira addirittura l'Altissimo in persona nel mio cuore. E lo rende capace di vederlo, di irradiarlo. Per questo bisogna aver vinto l'attrattiva verso il male, non essere più schiavi delle passioni. Allora lì ogni tenebra viene sconfitta e la creatura, vedendo Dio, brilla della luce stessa di Dio e ritrova tutto il suo splendore. Ah, ecco, allora lì faremo l'esperienza di quello che vi dico spesso, no? Che noi siamo come una macchina a doppia alimentazione, no? Abbiamo la natura umana e la natura divina, ma funzioniamo sempre a benzina con la natura umana. E la natura divina, se non abbiamo il cuore puro, non la percepiamo. Non vediamo oltre lo specchio. Quindi vediamo la nostra immagine, mentre se abbiamo il cuore puro percepiamo la natura divina, percepiamo i raggi, lo splendore della natura divina. Oh, chiediamo questa grazia, chiediamo questa beatitudine, beati puri di cuore, perché vedranno Dio. Ma lo vediamo già adesso, non dopo che saremo morti. Il suo splendore si irradia già adesso in noi, perché dice in Giovanni, chi mi ama, verremo a lui e dimoreremo. Quindi se Dio dimora, dimora adesso. Non dobbiamo mica aspettare di morire per andare in cielo. Dio vuol dimorare già adesso in noi. Allora chiediamo questa beatitudine stupenda, stupendissima. E concludo con questa preghiera del cardinale Newman, che appunto parla dello splendore. Splendi sopra di me, fiamma che sempre ardi e mai non vieni meno. Incomincerò allora per mezzo della tua luce ed in essa immerso a vedere anch'io la luce e a riconoscere te come vera sorgente della luce. Oh Signore, vieni, Signore Gesù, vieni noi, vieni noi, dimora, dimora, dimora. Ecco carissimi, allora. Vi do la vitamina spirituale. Siamo ancora all'inizio dell'anno. Volete migliorare un po' in quest'anno? Quanto volete migliorare? Allora, sforzatevi di essere oggi un po' migliore di ieri e alla fine dell'anno sarete 365 volte migliori. Irriconoscibili, irriconoscibili. Ecco carissimo, allora io ho concluso, se avete chiarimenti, domande da fare, il numero è 338-7553-847 e il sito incamminocongesù.org trovate il resto. E buona domenica a tutti da Vilma e buone beatitudini. Ciao ciao.